La registrazione, perfetto, partita.
Va bene. Scuola Resistente, nuova puntata con Andrea Scani. Intanto un ringraziamento a te, a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto e
gli
affezionati di Scuola Resistente. Allora, Andrea, noi ci siamo sentiti, ho guardato bene dai vecchi articoli e i podcast di Scuola Resistente. 3 anni fa ci siamo sentiti per l'esattezza, era marzo, e c'era la novità sgradevole di una serie di provvedimenti a cui tu e tutto il sindacato, il COBAS, si sono opposti, e la lotta era contro il registro elettronico. Ma ci spiegherai tu meglio un po' la storia, visto che adesso ci sarà una novità che verrà tra qualche giorno, e incrociamo tutti le dita, perché l'iter sta arrivando ad un altro step burocratico. E allora, Andrea, di cosa si tratta? Ricordiamo un po' anche agli ascoltatori, perché 3 anni non sono pochi.
Sì, allora, io diversi anni fa, anzi per la precisione, dall'inizio della vicenda sono passati anche più anni, perché io ho iniziato le prime richieste nel 2018. Avevo richiesto per iscritto alla mia dirigente di poter utilizzare il registro cartaceo e di non utilizzare il registro elettronico, per diversi motivi che magari dopo cercherò di spiegare meglio, però fondamentalmente, diciamo, il motivo fondante era uno, cioè che il registro cartaceo è previsto da una norma nazionale mai abrogata, tuttora in vigore, e invece il registro elettronico non ha nessuna legge, diciamo, a suo supporto. E chiaramente non si tratta di un capriccio, ma si trattava di una scelta ben ponderata, diciamo, su cui avevo riflettuto a lungo. Quindi poi, a seguito di questo, ci sono state tutta una serie di lunghe, diciamo, vicissitudini con scambi di missive con la allora dirigente, insomma, poi richiami disciplinari, difese disciplinari, eccetera eccetera, provvedimenti disciplinari a mio carico, e quindi poi siamo arrivati ad avere a mio carico ben, insomma, sono una persona, chi mi conosce lo sa, mi sono sempre dedicata con passione alla scuola, ho sempre, diciamo, seguito con attenzione e con cura l'attività di insegnante. Mi sono ritrovato con ben 4 provvedimenti disciplinari a mio carico. Chiaramente sono passati gli anni, sto facendo un riassunto ovviamente. 4 provvedimenti disciplinari di sospensione, per arrivare a 44 giorni di sospensione dalla scuola, dal servizio, quindi anche dallo stipendio, eccetera eccetera. Noi ovviamente, io col mio sindacato COBAS Sardegna, ci siamo opposti a questa cosa, che ci sembra una grande ingiustizia, e abbiamo fatto ricorso al giudice del lavoro, e quindi ci sono state già delle udienze di tipo documentale col giudice del lavoro, quindi hanno accolto i nostri documenti, quelli della controparte, eccetera eccetera, e diciamo la sentenza è stata più volte rinviata, e ci dovrebbe essere una prossima udienza adesso a metà maggio, e chiaramente non so nulla di certo, ma io spero che possa essere quella definitiva, e spero,
Andrea,
anche che
io
mi possa dare ragione.
Mi ricordo che all'epoca non eri solo, paradossalmente, in questa battaglia che tutti sapevano che era anche simbolica, e non era, appunto, come giustamente ricordato tu, non era un capriccio o semplicemente per il fatto che non ha una legge a supporto e che quindi è stata discussa in Parlamento per la sua bontà oppure per la sua utilità sociale, no? Però poi torneremo sull'argomento dell'utilità del registro elettronico rispetto a quello cartaceo. Avevi dalla tua parte i genitori, Esattamente come dalla parte del docente sono stati anche in questo caso gli allievi di un nostro collega che è stato intervistato pochissimo tempo fa, perché se ne è parlato di questo collega, Salvo Bullara, del liceo Augusto Righi, perché lì purtroppo, e tu avevi colto già nel 2018 un segnale debole, come dicono i ricercatori sociali, hanno utilizzato il registro elettronico per contestargli qualcosa che era scomodo evidentemente in alto, e cioè l'utilizzo di alcune parole chiave come genocidio, come apartheid, relativamente a quello che sta avvenendo in terra di Palestina. Ebbene sì, hanno fatto il conteggio delle parole chiave e una commissione ispettiva gli ha chiesto conto di come mai lui ha utilizzato queste parole. Quindi non è soltanto un problema, nel tuo caso parliamo di scuola, in scuola primaria, per cui effettivamente con dei bambini in quella fascia d'età stiamo parlando veramente di una cosa veramente superflua nel registro elettronico, ma parliamo anche proprio di controllo. E poi Andrea, veniamo anche sugli aspetti pedagogici, perché abbiamo capito anche fuori onda quando ci siamo sentiti che non ha portato praticamente nulla come qualità della vita del docente. Forse alle scuole secondarie superiori c'è qualche vantaggio nel conteggio delle assenze, ma anche in questo c'è un elemento pedagogico che viene interrotto, un rapporto tra il docente e gli allievi che viene interrotto proprio da questo just in time dell'elettronica. Andrea, allora, riassumiamo tutti gli aspetti negativi per cui tu hai portato avanti questa lotta.
Sì, vorrei prima di tutto però mettere in chiaro una cosa, che perché molte persone purtroppo pensano, se fanno queste battaglie è perché sono contrari, diciamo, sono un po' retrogradi, sono un po' contrari alla tecnologia, sono un po' vecchi, antichi, non capiscono l'importanza delle novità. Allora, questo è assolutamente falso, anzi è vero il contrario, cioè io sono sempre stato, io e altre colleghe ovviamente, siamo sempre stati molto favorevoli alle innovazioni, e tutta, diciamo, la mia vita di insegnante, sono 40 anni ormai, è fatta di innovazioni, sperimentazioni, attenzione alle cose buone, nuove che si possono proporre. In particolare, per esempio, ricordo che nei primi anni 90, negli anni 90, quando non c'erano fisicamente i computer nelle scuole, io e una mia collega avevamo preso un computer, l'unico computer che era presente nella nostra scuola elementare, e utilizzando le ore di compresenza, allora c'erano ancora i moduli della scuola elementare, e cercavamo di insegnare ai bambini un po' i rudimenti dell'uso del computer. Oppure cito anche un'altra cosa per dare l'idea che appunto non ho pregiudizi. Quando nel mio caso il dirigente inizialmente al collegio dei docenti lanciò l'idea, mi pare che fosse il 2014, l'idea del registro elettronico, lo propose come sperimentazione e chiese a tutto il collegio qualcuno era disponibile a fare questa sperimentazione, e in quell'occasione forse erano un'ottantina di colleghe e colleghi presenti, nessuno, diciamo, si offrì volontario, chi alzò la mano fui proprio io, ero, diciamo, così senza pregiudizi su questa cosa che mi sono addirittura offerto per essere il primo a sperimentare questa cosa, però poi dopo col tempo studiato un po' meglio la faccenda e anche l'ho sperimentato praticamente, per cui ho capito che c'erano tante cose che non funzionavano, e molte cose che non funzionavano. Allora, vado avanti io nell'elencazione oppure vuoi che formulare
qualche domanda? Vai tranquillo, perché di questi effetti negativi ne abbiamo accennato anche la volta scorsa con Daniele Novara, un noto pedagogista che implorava le famiglie, anche qui non per partito preso contro le tecnologie, ma perché il tablet in tenera età, io credo che anche nei primi anni della scuola primaria, interrompa quel ciclo fondamentale di collegamento tra il braccio, la mente, la decodifica nella scrittura e quindi l'utilizzo delle parole e il loro apprendimento profondo. Quindi vai avanti, Andrea, sicuramente siamo in linea su questo aspetto, e anche perché la domanda fondamentale è: a chi giova l'introduzione delle nuove tecnologie?
Esatto.
Vai, Andrea.
Esatto. Allora, dunque, la prima obiezione che abbiamo posto riguardava la questione della privacy, cioè la tutela dei dati. Attenzione, perché si tratta di una raccolta di dati che non è banale, cioè riguarda milioni e milioni di giovani, di minori, e questi dati sono raccolti in maniera sistematica, non sono delle cose casuali. Quindi sono dei dati che riguardano i più piccoli, che non si sono ancora anche i più piccoli che non si sono ancora affacciati sul mondo dei social, della telefonia, eccetera, eccetera. E a nostro avviso non ci sono sufficienti garanzie. In particolare ci sembra che non venga rispettato un articolo del GDPR, del regolamento europeo, chiede esplicitamente prima di attuare questo tipo di misure, una valutazione di impatto, uno studio preliminare degli effetti, e questo studio non ci risulta sia mai stato fatto da nessuno in nessuna parte d'Italia. Questo è il primo grande argomento. Il secondo argomento riguarda il fatto, della praticità, cioè adottiamo uno strumento nuovo, benissimo, non abbiamo niente in contrario, ma siamo sicuri che dal punto di vista sia un'utilità per gli insegnanti, per la scuola, per i genitori, per tutti quanti? Io faccio sempre, dico questo perché tutte le procedure, le modalità pratiche di accedere al registro, di usarlo, sono di una grande lentezza. Per cui anche quando poi uno è abituato, dopo anni e anni di uso, perdi molto più tempo a stare appresso a tutte queste cose burocratiche, girandosi, dando alle spalle magari ai bambini, agli studenti, per registrare tutte queste cose, perdi molto, molto più tempo rispetto a quanto non ne perdevi prima col registro cartaceo. E io, siccome posso ben dirla questa cosa, addirittura cronometrato e registrato queste cose, ho fatto un calcolo che ogni anno, ma un calcolo vero, adesso non sto lì a dirvi come, però in un anno io perdo almeno, i miei bambini perdono almeno 50 ore, almeno, quindi forse sono di più, 50 ore di attività, di attenzione mia, di lezione mia, perché mi devo dedicare a questa cosa del registro.
Beh, Andrea, scusami se ti interrompo, ma qui la memoria mi va a Taylor, quando ai primi del Novecento con il cronometro nelle catene di montaggio verificava appunto i tempi di lavoro. Quindi in questo caso Taylor si rivolterebbe nella tomba, perché è un'innovazione che addirittura fa perdere più tempo del vecchio registro cartaceo.
Sì, esatto. Poi ci sono i sostenitori del registro elettronico che dicono: sì, ma così i genitori vedono subito i voti dei figli, i eventuali assenze, vabbè, parliamo soprattutto di scuola superiore, non delle elementari. E poi ci sono delle comunicazioni tra scuole, famiglie, eccetera, eccetera. Ok, allora entriamo un po' più nel vivo. Questo discorso può essere in parte vero, però attenzione. Prima di tutto bisogna fare distinzioni nette tra scuola superiore, scuola media, scuola elementari, io la chiamo ancora così, le scuole dell'infanzia, perché ognuno, cioè, per esempio, scuola dell'infanzia e scuola elementare, per tradizione abbiamo una modalità di comunicazione con i genitori che quasi sempre noi vediamo all'ingresso e all'uscita di scuola, e quando ci sono delle urgenze, come è sempre accaduto nella storia, ci rivolgiamo a quattro occhi direttamente al genitore, perché è un tipo di comunicazione molto più efficace. Il genitore si rivolge direttamente a noi per un breve scambio di vedute, e poi, se necessario, si fissa anche un colloquio eventualmente. La questione dei voti io trovo che sia veramente una follia, e qui noi avevamo capito molto bene anni fa che era una follia, e adesso per fortuna c'è qualche pedagogista, tipo per esempio Novara, che si sta giustamente ribellando, qualche psicologo o psichiatra come Krepper, che ugualmente sta mettendo in luce tutte le criticità e le bestialità di questa, scusate, sembra un'esagerazione, ma questa ossessione di alcuni genitori di vedere subito il voto e comunque di tenere sotto controllo momento per momento il figlio. E qui entriamo un po' nel terzo grande tema, no? Perché ho detto, il primo tema è la questione privacy, il secondo tema è la questione praticità dello strumento, il terzo tema è la questione, chiamiamola pedagogica, chiamiamola, di relazioni umane e sociali all'interno della scuola, relazioni tra genitore e figlio, relazioni tra insegnanti e genitori, eccetera. Quindi è passata l'idea che un maggiore controllo significhi una migliore educazione, che è una boiata assoluta, è una sciocchezza pedagogica mostruosa, soltanto che molte persone che magari così non si occupano di queste materie, non si occupano di educazione, non si occupano di pedagogia, a molte persone sfugge, diciamo, la portata di queste cose. Allora, faccio qualche esempio per cercare di spiegarmi meglio, no? Molti sostengono che, quindi, il fatto che tu puoi vedere momento per momento, hai un figlio di 16 anni, 17, 18, va a scuola, quindi tu puoi vedere momento per momento A, se è entrato veramente, e poi B, puoi vedere immediatamente che voti ha preso. Sembra una cosa bellissima, ma pensiamoci un attimo dal punto di vista del meccanismo della fiducia tra genitori e figli, della responsabilità del ragazzo. È un progresso o no? Io penso che sia una cosa che ci fa fare 100 passi indietro. E come dicono, appunto, adesso iniziano ad accorgersene anche certi psicologi, alcuni importanti pedagogisti e neuroscienziati, e sta affiorando questa mentalità del controllo, che è il contrario di quello che dovrebbe capitare in un periodo come l'adolescenza. In un periodo come l'adolescenza, la gioventù, chiamiamola adolescenza, il ragazzo ha un grande bisogno, da un lato, di allontanarsi sempre più, diciamo, dai genitori e di sperimentare la sua autonomia, ma di farlo in una maniera, diciamo, in cui vengono date delle regole, ma lui ha la libertà di decidere. Io quando faccio, per farmi capire, faccio sempre l'esempio degli scout, che mi sembra molto chiaro e molto calzante, no? Agli scout, insomma, ai giovani scout viene insegnato a, quando fanno i campi, ad essere autonomi in certe cose. Quindi non c'è il capo che controlla momento per momento, minuto per minuto quello che fanno, no? Ogni gruppo di ragazzini, ragazzi, diciamo, ha delle regole da seguire, però poi vengono lasciati degli spazi da soli ai ragazzi, cioè i ragazzi si devono montare la tenda, devono cucinare, devono organizzarsi alcune attività da soli, alcuni giochi, alcune attività. Addirittura i ragazzi vengono spinti a fare degli itinerari, dei percorsi anche lunghi nelle montagne, in campagna, e in questi percorsi che affrontano gradualmente devono imparare a non perdersi. E anche lì non hanno il capo che li controlla minuto per minuto, perché questo controllo viene gradualmente a cessare, cioè è un controllo che si distanzia sempre di più. Allora, tornando ai nostri studenti, paradossalmente, quando noi avevamo 15 anni o 17 anni e prendevamo un brutto voto a scuola, dovevamo trovare il coraggio e la forza di andare a casa e di dire a mamma e a papà, papà, ho preso 3 in matematica. E questo trovare il coraggio era un importante momento di crescita. Questo dialogo, che si creava anche da parte dei genitori, era una cosa importante dal punto di vista educativo. Adesso tutto questo salta, nel senso che i ragazzi si abituano al fatto di avere un controllo, che è una cosa diversa, cioè loro hanno una sorta di telecamera, una sorta di grande fratello con l'occhio che gli punta addosso, e quindi loro non hanno più questa responsabilità di decidere, questa responsabilità, ecco, di scegliere, per cui Andrea, continuano.
Esatto, la sedimentazione anche del voto, la valutazione del docente, la sedimentazione che consiste nel tempo che passa tra quando viene messo il voto e il racconto al genitore, è una sedimentazione che consente anche una riflessione su ciò che si è fatto o ciò che non si è fatto, e dare anche una giustificazione o una spiegazione a se stessi e quindi poi ai genitori di come è andata la valutazione del docente, come interpretarla. Cioè, voglio dire, è anche questo un elemento di crescita per il ragazzo, perché a quel punto c'è un tempo per capire che cosa si è fatto, cosa non si è fatto. Adesso viene tutto praticamente risolto in una frazione di secondo. Addirittura mi capita in classe che dei ragazzi fanno addirittura la media matematica in tempo reale, cioè
sì, sì,
contestano che se viene messo, non stiamo parlando di gravi insufficienze addirittura, quindi sto parlando per esempio di un 7 piuttosto che un 8, quindi se io metto 7 invece che 8, professore, mi avvertono che la media purtroppo scende sotto l'8 e quindi rischiano di non avere 8, perché poi questo 8 magari viene trasformato in crediti, e anche qui è un effetto perverso di questo sistema dei crediti, che sostanzialmente monetizza e non rende il voto o la valutazione come un termometro di un rapporto tra l'allievo e il proprio docente.
Sì, è una sorta di, diciamo, io trovo una meccanizzazione stupida dei rapporti educativi, da un lato, ma poi è importante, la cosa più importante, i ragazzi si abituano a questa sorta di grande fratello controllore come se fosse una cosa normale. Il grande fratello è una cosa abominevole, non deve essere una cosa normale. Vi faccio un altro esempio. Da poco parlavo con un amico, diciamo, non so, più o meno coetaneo, di queste questioni del registro elettronico. E quindi lui condivideva queste mie perplessità. E Ed è stato lui a dirmi, ma guarda che adesso molti ragazzi si fanno, hanno diciamo una ragazzi fidanzati, no? Lui e lei, diciottenni, ventenni, così, hanno questa applicazione per cui si geolocalizzano reciprocamente per un fatto di, chiamiamola così, di controllo. Voglio avere il controllo di quello che tu fai, di dove sei, perché voglio essere sicuro o sicura che non mi tradisci. E quindi ti controllo. Quindi questa cosa che io anni fa raccontavo come un paradosso, come una cosa assurda, impossibile, da far ridere, no? Riguardo alla questione del controllo. E sta diventando una realtà, cioè alcuni ragazzi, pare forse anche molti ragazzi, non lo so, bisognerebbe fare un'indagine, usano queste tecnologie per controllarsi reciprocamente. Vorrei dire che è chiaro che, diciamo, l'importanza della, chiamiamola, fedeltà sta nel fatto che io ti sono fedele non perché ho il mitra puntato o perché ho la telecamera puntata, ma perché liberamente scelgo di esserlo. E tu sei fedele a me perché liberamente scegli di esserlo, non perché hai la pistola puntata. Quindi, paradossalmente, questo tipo di, diciamo, di tecniche non aiutano la crescita del rapporto personale tra due fidanzati o comunque tra genitore e figlio, eccetera, ma la distruggono, perché non c'è più un rapporto che si basa sulla fiducia. E ripeto, questo è molto importante, perché accade, un conto è se una cosa del genere accade con un bambino di, non so, di 2-3 anni, no? Dove stiamo continuamente a controllare quello che fa e quello che non fa. Ma accade con ragazzi delle scuole superiori a cui dovremmo garantire, dare sì delle regole, assolutamente, però garantirgli fiducia e autonomia, perché se no non c'è crescita, diventano solo delle specie di robot, delle specie di burattini passivi che fanno le cose solo perché controllati dagli altri. E tutto questo chiaramente ci introduce poi in un panorama più grande e più preoccupante, che è quello della, appunto, della società del controllo, la società moderna, dove grazie ai, appunto, alla moltitudine di dati che mettiamo in rete, no? Tutti i nostri dati che mettiamo, grazie alla nostre abitudini alimentari, a tutto quello che mettiamo nei social, a quello che divulghiamo, ci sono delle, diciamo, grandi agenzie che raccolgono una mole enorme, straordinaria di dati e possono creare dei profili, grazie a questi profili, chi ha accesso a questi profili ha poi un potere enorme, immenso su tutti noi. Un potere, diciamo, di condizionarci anche dal punto di vista degli acquisti, ma anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche politico, ideologico, dei valori, eccetera, eccetera.
Certo, intanto con questo piccolo tassello, come dicevamo prima, di cultura della sicurezza e del controllo, appunto ci ritroviamo in una società dove il valore dominante è appunto quello della difesa e della sicurezza, e cioè praticamente non si va a dare libertà e fiducia, appunto, ai ragazzi, ma li si abitua al concetto della sicurezza e del controllo, e cioè più siamo controllati più siamo sicuri.
Questo è falso.
Questo è falsissimo, un'illusione. Certamente. È un'illusione che però abbiamo visto fa comodo a chi vuole invece dei ragazzi non molto responsabili e abituati a essere in qualche modo anche repressi. Devo dire che anche nelle ultime cogestioni che un tempo si chiamavano autogestioni, sempre meno numerose nel panorama delle scuole secondarie superiori, parlando con i ragazzi è uscito fuori proprio questa lamentela, la cogestione che viene vista anche come appunto mancanza di fiducia. Si è calcato molto la mano sui cosiddetti danni di vandalismo nelle scuole, ma poi parlando con molti colleghi in alcuni casi si trattavano addirittura di scuole primarie, quindi erano sostanzialmente delle fake news, in altri casi sono accaduti veramente, in altri casi molti piccoli danni sono stati semplicemente l'occasione per poi non far più nemmeno la cogestione. Anni fa erano molti gli istituti che si adoperavano in un momento di grande libertà e di autogestione, di responsabilità, si adoperavano a organizzare appunto le autogestioni. Purtroppo anche il caso del nostro collega che si è visto contestare l'utilizzo di alcune parole nel registro personale in cui metteva appunto l'argomento della lezione, la dice lunga anche su appunto questa volontà di controllo per fini purtroppo repressivi, non soltanto per scopi certo. commerciali, come dicevi tu Andrea, parlando di elementi, tu ne hai indicati tre di elementi negativi, io appunto agganciandomi al discorso commerciale ne indicherei un quarto. A chi giova tutto ciò? Prima di tutto, senza pensare alle profilazioni di cui accennavi tu, prima di tutto le aziende private a cui noi cittadini paghiamo per un'altra assurdità peraltro, perché non si tratta di applicativi che vengono installati nel server delle singole scuole, ma noi ogni mattina quando clicchiamo sulle presenze, e posso dire che abitualmente ormai da un anno io clicco un'assenza e non mi viene presa perché chiaramente quel segnale deve viaggiare sulla rete internet fino, non dico la città perché sennò indichiamo subito di quale società di registro elettronico si tratta, ma comunque io ho il risultato, hai voglia a parlare di cartaceo, io ho il risultato dopo circa un'oretta. Io quindi dico ai ragazzi, ditemi gli assenti, io adesso li segno, ricordatemi di guardare sul registro elettronico se tra un'ora il server di quella città del nord, di cui non faccio il nome, ha accolto il mio segnale sul registro. Sì, quindi siamo veramente nel paradosso dei paradossi, e però queste società fatturano milioni di euro.
Hai toccato uno dei temi, perché se proprio appunto vogliamo a tutti i costi, a parte che ripeto, sino alla noia, ci deve essere una legge, e a oggi non c'è una legge purtroppo, e questa è una grave carenza. Allora, quando ci sarà la legge, io mi auguro che prima o poi ci sia, se fosse una legge intelligente, secondo me dovrebbe istituire il registro elettronico, ma non c'è bisogno che tutti gli istituti, diciamo, convoglino una marea di dati in un unico server, in un unico centro. Sarebbe più che sufficiente che ogni scuola avesse la sua rete, la sua gestione, il suo registro, e i dati restassero confinati lì. Cioè non c'è nessuna, anche per una questione appunto di tutela della privacy, eccetera, eccetera, sarebbe più che sufficiente, e questo sarebbe già un grande progresso, ma insomma non credo che sia nel pensiero dei nostri politici arriverà a questo. Speriamo che prima o poi qualcuno ci pensi.
Però, allora Andrea, noi ti ringraziamo moltissimo perché siamo addirittura d'arrivo, abbiamo forse sforato di qualche minuto, ma ritorneremo sicuramente sull'argomento, perché io vorrei anche agganciarlo a questa ondata di digitale legata anche all'intelligenza artificiale e ai fondi del PNRR, perché ci sono degli elementi veramente in comune dal punto di vista proprio concettuale di questo tipo di digitalizzazione, e quindi ti ringraziamo moltissimo, è stata una disamina anche molto istruttiva per tutti i colleghi che purtroppo passivamente accettano appunto questo registro, a volte pur non avendo il wifi nel proprio istituto si arrabattano con i propri device personali, cosa che è un'assurdità. Ti ringraziamo. Ci risentiremo presto, intanto sicuramente buona lotta e incrociamo le dita per i tuoi prossimi appuntamenti in tribunale.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
Grazie Andrea Scano, con noi a Scuola Resistente.